Allora, adesso passiamo alla dottoressa Paola Imbriani, anche lei vincitrice invece del premio ARDA della società, dal convegno della Società Neurologica Italiana che si è tenuto a ottobre a Roma, e ci illustra il suo studio molto tecnico effettivamente, devo dire, io l'ho letto e sono rimasta un po'. Insomma, vabbè, spero che ce lo illustri in maniera molto piana e comprensibile. E poi insomma che ci parli un po' di sé, anche dei suoi percorsi, non so, Roma, Messina, Londra, non so.
Non ho una slide bella come questa, quindi
A voce, a
ma
voce.
questo è il mio percorso, è più semplice di quello che la collega.
Grazie.
Allora, io sono un medico da poco specialista in neurologia e sono attualmente al secondo anno del dottorato in neuroscienze presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Allora, io diciamo, ho fatto un percorso un po' anomalo. I medici, come si evince anche da questo congresso oggi, in genere si occupano di ricerca clinica, quindi di ricerca proprio sui pazienti. Quello che ho voluto fare io è, tra virgolette, un passo indietro, per me però non è stato un passo indietro, è stato un arricchimento culturale, scientifico, cioè ho iniziato un po' di ricerca clinica, in realtà più su malattia di Parkinson, però poi mi sono appunto affidata, diciamo, al gruppo del professor Antonio Pisani, che appunto è stato affidato dalla dottoressa Morgante. Il professor Antonio Pisani è famoso, diciamo, a Roma e in Italia e in Europa per studi di ricerca di base, quindi parliamo proprio di ricerca in laboratorio, per cui ho fatto appunto questo passo indietro in laboratorio e attualmente, grazie al percorso che faccio con il dottorato, in cui mi posso dedicare pienamente alla ricerca, mi occupo sostanzialmente di studi su modelli animali di dispnea. Allora, sostanzialmente il mio lavoro, appunto anche il titolo sembra molto complicato e in effetti per i non addetti ai lavori lo è, ma lo è anche per me perché è proprio una qualcosa, cioè io lavoro con biologi, lavoro con animali da molti anni e per un medico non è neanche facile approcciarsi a questo tipo di laboratorio, però penso che per un neurologo sia molto importante la ricerca di base perché sostanzialmente la ricerca clinica è qualcosa di utilissimo, è qualcosa che consente appunto di avere dei risultati magari anche più immediati, di provare direttamente delle terapie. La ricerca di base è complessa perché comporta magari pomeriggio intero passato in laboratorio, comporta mesi di esperimenti in cui magari non si prova anche nulla all'inizio, quindi tanta fatica, eccetera. Però dà grandi soddisfazioni perché l'obiettivo della ricerca di base è proprio quello di andare a studiare i meccanismi alla base delle patologie, perché voi potete immaginare che se non si comprendono appieno proprio cosa succede all'inizio della malattia, che cosa succede proprio a livello molecolare, a livello di cellule, di neuroni, difficilmente poi si può effettivamente capire anche l'efficacia dei farmaci o capire dove indirizzare poi la ricerca clinica. Per cui sostanzialmente questa è una slide che definisce appunto quello di cui mi occupo, cioè ricerca traslazionale. La ricerca traslazionale è quel tipo di ricerca scientifica che aiuta a trovare dati scientifici di base, quindi proprio dati di laboratorio, che siano poi utili per applicazioni pratiche nella pratica clinica, quindi che migliorino la salute dell'uomo. La medicina traslazionale appunto si avvale di discipline, di risorse, di competenze per promuovere lo sviluppo di nuove terapie per migliorare la diagnosi e appunto i trattamenti sui pazienti. Si parla di C'è un'espressione utilizzata che è from bench to bedside, quindi proprio dal laboratorio al letto del malato. Per cui appunto è una sorta di multidisciplinarietà, quindi di varie competenze che hanno tutte comunque con l'obiettivo finale di il paziente, quindi la malattia. Allora, appunto io presento un lavoro un po' complesso, cercherò di definire tutto quello che faccio in maniera molto semplice, chiaramente poi se avete domande sono pienamente disponibile. Quello di cui ci occupiamo in laboratorio è plasticità sinattica. Allora, è già stata nominata in parte dalla dottoressa Morgante. La plasticità sinattica è uno dei fenomeni più studiati e più affascinanti nell'ambito delle neuroscienze perché è quel fenomeno che ci consente di incorporare delle esperienze transitorie e di consolidarle in tracce mnemoniche persistenti. Cosa vuol dire sostanzialmente? Che noi studiamo le sinapsi, studiamo i collegamenti proprio tra i neuroni, che sono collegamenti plastici, collegamenti adattivi che si modificano nel corso della vita già nelle prime fasi dello sviluppo. Parliamo quindi di fenomeni che sono alla base del consolidamento della memoria, dell'apprendimento e anche e soprattutto dell'apprendimento motorio. Ci sono appunto varie forme di plasticità studiate in neuroscienze e quello di cui ci occupiamo noi è la plasticità cortico-striatale. Lo striato, vedete dal cartoon, è quella, diciamo, diciamo, comprende più strutture in nucleo caudato putamen, che sono appunto parte dei gangli della base, quelli che ha nominato anche la dottoressa Morganti, ovvero delle strutture che sono deputate proprio alla corretta esecuzione e programmazione del movimento motorio. Fanno parte appunto di questo circuito dei gangli della base, che si è visto essere alterato in più disturbi del movimento, malattia di Parkinson, ma anche e soprattutto in distonia. La plasticità sinaptica è questo fenomeno che fa sì che noi apprendiamo nuovi movimenti, li svolgiamo nella maniera più corretta e automatica, quindi riusciamo appunto a fare movimenti più semplici ma anche più complessi, come vedete, suonare uno strumento, fare sport, danzare. Lo facciamo proprio perché abbiamo questo circuito che lavora in maniera automatica e corretta. Quando avviene, per motivi purtroppo ancora non del tutto noti, un'anomalia in questo circuito, che tra le varie funzioni ha quello di controllare il movimento, ecco che allora insorge la patologia. Plasticità sinaptica e distonia è qualcosa che è stato ampiamente studiato nell'uomo, nel paziente. E ci sono diversi studi, questa è una review scritta appunto anche dal mio professore Antonio Pisani, che dimostra proprio che in distonia, in generale, non si parla di un tipo solo di distonia, ma in quasi tutte le forme di distonia, le distonie genetiche, le distonie idiopatiche dell'adulto, e ci sono proprio dei meccanismi di alterata plasticità sinaptica. E addirittura questi meccanismi sono molto precoci, nel senso che sono stati studiati non solo nei pazienti, quindi con già i sintomi, ma anche in, diciamo, portatori di mutazioni, parliamo di distonie genetiche, portatori di mutazioni che però non hanno sviluppato la malattia e probabilmente magari non la svilupperanno mai, però anche in questi cosiddetti portatori asintomatici ci sono comunque delle anomalie, come se ci fosse comunque una predisposizione, un qualcosa che non funziona bene. E per semplificare, sostanzialmente questa plasticità è come se funzionasse troppo. Nel senso che sono stati fatti appunto diversi studi che mostrano una perdita dei meccanismi di inibizione nel momento in cui ci sono più pattern motori competitivi, cioè, in parole molto semplici, c'è difficoltà a selezionare l'azione corretta che si deve svolgere in quel momento, come se la corteccia funzionasse troppo, ci fosse una iperecitabilità proprio della corteccia motoria, per cui non si riesce in quel momento a selezionare il movimento corretto, e questo determina quindi una comparsa di movimenti anomali, di troppo movimento, e questo è quello che succede ad esempio proprio in distonia. Allora, questo, iniziamo con le slide un po' più difficili, ma appunto semplifico. Questo fenomeno della plasticità sinaptica, che appunto avviene già nelle prime fasi dello sviluppo, noi lo possiamo studiare nel modello animale. Noi in particolare studiamo dei topolini che sono portatori di mutazioni genetiche responsabili di distonia. In particolare studiamo soprattutto modelli di distonia di YT1, la distonia appunto generalizzata d'esordio infantile adolescenziale, perché sono i modelli ben caratterizzati nella letteratura scientifica e consentono di dare buoni risultati. La plasticità la studiamo appunto proprio a livello dello striato, quindi di questa struttura fondamentale per lo sviluppo del movimento corretto. Facciamo proprio degli studi su singoli neuroni. Noi studiamo le fettine cerebrali del topolino e registriamo i singoli neuroni e andiamo con dei protocolli di stimolazione che sono esemplificati da questi grafici proprio a evocare quello che succede normalmente nell'uomo, cioè la plasticità striatale. Sostanzialmente noi possiamo potenziare le sinapsi, e lo vedete nella prima figura, cioè c'è un aumento della risposta sinaptica nel neurone che andiamo a studiare, si parla di potenziamento a lungo termine. Possiamo nell'ultima figura vedere invece depotenziare, cioè ridurre la risposta sinaptica. Sostanzialmente vi dico, questi fenomeni che sono appunto potenziamento a lungo termine, depressione a lungo termine, sono tutti fenomeni che avvengono normalmente nelle persone e che sono tutti ugualmente uguali, concorrono tutti nello svolgimento di un'azione corretta e nell'apprendimento motorio. Questa è una slide, solo una, ne ho mostro perché insomma ne abbiamo già parlato, però come ripeto appunto noi studiamo modelli di distonia BIT1. La distonia BIT1, come sapete, è una distonia ad esordio precoce, generalizzata, e generalmente l'esordio avviene appunto in età infantile adolescenziale, è un esordio inizialmente focale, quindi esordisce a un'estremità distale dell'arco inferiore e poi successivamente ci può essere, anzi purtroppo c'è, una progressione a più parti del corpo, anche al tronco, agli arti superiori, quindi c'è appunto una generalizzazione. Tipicamente, in genere, perché poi non è sempre così al 100%, in genere c'è un risparmio proprio del viso, del collo, e è dovuto a una mutazione del gene che codifica per la torsina. La torsina è una proteina ubiquitaria, quindi si trova in tutto il cervello, ma soprattutto, guarda caso, nello striato, lì è altamente presente, la funzione di questa tossina non è del tutto nota. La caratteristica di questa distonia è la ridotta penetranza. Cosa vuol dire? Vuol dire che avere il gene mutato non comporta necessariamente sviluppare i sintomi della distonia, appunto perché un 30-40% di portatori della mutazione non sviluppano i sintomi e probabilmente non li svilupperanno mai, e questa è una cosa molto particolare. E noi su questo modello appunto di distonia di Wattmann abbiamo già in passato, il gruppo, insomma, del professor Pisani, ancora prima che arrivassi io, aveva caratterizzato questo modello dimostrando che c'è una perdita dei meccanismi di plasticità inibitori, quindi una perdita di LTD, depotenziamento, e un aumento invece del potenziamento e dell'ampiezza delle risposte appunto potenziate. Sostanzialmente cosa vuol dire? Vuol dire che quello che abbiamo trovato nel modello animale rispecchia esattamente quello che è stato visto nell'uomo, cioè come se ci fosse appunto questa perdita di meccanismi inibitori e un eccesso di plasticità, una plasticità aberrante, si dice. Fatte queste premesse, passiamo un attimo allo studio che presento io. Allora, sostanzialmente noi abbiamo osservato già questa alterazione di plasticità nel modello di Tobino adulto. Ci siamo chiesti, poiché la malattia sostanzialmente esordisce in età infantile e adolescenziale, perché non andiamo a studiare lo stesso modello però in un'età molto più precoce? Andiamo a vedere che cosa succede nelle prime fasi proprio della vita. Questo perché? Perché noi osserviamo dei fenomeni nel topino adulto, però non sappiamo se questi fenomeni sono qualcosa che si sviluppa successivamente in un secondo tempo, come dei cambiamenti adattivi, oppure se sono invece proprio la causa della malattia, un meccanismo, diciamo, il primum movens dell'insorgenza dei sintomi. Per cui andiamo a studiare il topolino nelle prime fasi dello sviluppo. Allora, sostanzialmente il modello che studiamo si chiama TOR1A knock-in. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi andiamo a inserire la mutazione nota nell'uomo, appunto quella responsabile della distonia di Tuno. Gli esperimenti, come potete immaginare, li facciamo sempre sia nel topino mutato che nel topino di controllo, quindi quello sano, perché dobbiamo capire se ci sono appunto le differenze, come si fa negli studi clinici. Il topino lo andiamo a studiare proprio a P15-P35, quindi vuol dire a 15 giorni di età postnatale, quindi un topino molto giovane. Perché proprio questa fascia di età? Perché diciamo, abbiamo approssimato per un'equivalenza tra l'età dell'uomo e l'età del topino, 12 anni di vita dell'uomo corrispondono a 4 settimane del topino, quindi sostanzialmente, essendo che la distonia di Wattmann si sviluppa in quella fascia di età, noi andiamo a studiare le corrispettive fasi della vita del topo. Allora, il lavoro è un lavoro molto complesso che prevedeva un approccio multidisciplinare, ovvero quello di cui mi sono occupata io nello specifico è l'elettrofisiologia, e poi vi spiegherò di cosa si tratta. E ci siamo avvalsi anche della tecnica di Western Blotting, che è molto diffusa in laboratorio, molto semplice, che sostanzialmente, diciamo, entrambe sono utili perché mentre l'elettrofisiologia studia le proprietà elettriche dei neuroni, quindi proprio i protagonisti dello striato, Western Blotting misura le proteine, quindi diciamo sono delle tecniche complementari. E la parte più carina, insomma, dello studio è stato fatto grazie al gruppo del professor Gardoni dell'Università di Milano, che ha fatto un'analisi morfologica delle spine dendritiche. Allora, spine dendritiche che cosa sono? Sostanzialmente i protagonisti del nostro esperimento sono dei neuroni che si trovano appunto in striato, si chiamano neuroni spinosi. Sono, diciamo, quello cartoon mostra tutti i neuroni che ci sono nello striato, sono diversi tipi. Noi andiamo a studiare quelli appunto spinosi, che sono diciamo, rappresentati nella figura a destra in rosso. Si chiamano così perché hanno tantissimi prolungamenti, tantissime arborizzazioni con tante spine. Allora, che cosa sono queste spine? Sono il correlato morfologico della plasticità sinaptica, cioè là dove avviene la plasticità. Quindi noi andiamo a studiare questo tipo di neuroni proprio perché sono i protagonisti della plasticità sinaptica. Non vi spaventate perché vado molto rapida su questi risultati. Sostanzialmente noi studiamo proprietà elettriche, cioè i neuroni sono cellule elettricamente attive, sono cellule eccitabili, sono cellule in cui noi di fatto facciamo fisica, cioè noi possiamo studiare correnti, potenziali, cioè parliamo proprio di fisica. Ci danno delle informazioni sul loro corretto funzionamento, cioè grazie a queste registrazioni, noi facciamo proprio registrazioni all'interno dei neuroni con dei sottilissimi elettrodi intraneuronali, noi andiamo a vedere se funzionano correttamente. Ecco, diciamo che le tracce nere da qui in poi mostrano sempre gli esperimenti sui topini di controllo, le tracce invece rosse mostrano gli esperimenti sui topini con la mutazione. Questo per dire che le proprietà di base, cioè proprio le caratteristiche intrinseche di queste cellule, risultavano essere inalterate, uguali tra i topini mutati e i topini di controllo. Quindi da questo punto di vista non abbiamo trovato differenze. Dopodiché abbiamo studiato un'altra cosa che si studia in elettrofisiologia, che sono le cosiddette correnti sinaptiche glutammatergiche. Mi spiego, parola povera. Allora, quel cartoon mostra appunto una rappresentazione semplificata della sinapsi che andiamo a studiare. Ci sono appunto dei canali, queste sono quelle molecole, quei recettori che vedete espressi, che sono recettori AMPA e recettori NMP di aspartato NMDA. Sostanzialmente andiamo a studiare le correnti che passano attraverso il recettore AMPA e il recettore NMDA per capire se ci sono delle differenze tra appunto i due modelli. Semplificando, sì, abbiamo iniziato a vedere che qualcosa era diverso, ovvero questo qualcosa di diverso era probabilmente un aumento delle correnti che passano attraverso i canali AMPA, quindi come se ci fosse più corrente che passa attraverso questi canali nel topino mutato. A questo punto, appunto con la tecnica di Western blotting che vi ho nominato prima, andiamo direttamente a misurare questi recettori AMPA, no? Per vedere, ma le correnti sono aumentate perché ci sono più recettori su queste cellule? E la risposta è sì. Noi abbiamo appunto misurato i livelli dei recettori, addirittura delle singole parti che compongono questi recettori, e abbiamo visto che nel topino con distonia erano più presenti, più numerosi. Che strano, come mai succede questa cosa? Allora, a questo punto, questo è l'esperimento di plasticità vera e propria, che è la parte diciamo più importante del lavoro, ovvero quegli studi che erano stati fatti tempo fa sul topino adulto, che mostravano una perdita di LTD e invece una LTD aumentato, diciamo sostanzialmente abbiamo ritrovato gli stessi risultati anche nel topino giovane. Quindi quelle cose che abbiamo usato prodotto effettivamente compaiono già molto precocemente, nelle prime fasi di sviluppo. E in particolare, per dire che LTD e LTB non è che sono fenomeni appunto complessi che si sviluppano man mano e che non è che abbiamo già dalla nascita, ma che hanno delle precise età di insorgenza. Nel topino di controllo l'LTD compare a T28, quindi a 28 giorni di vita, l'LTB a T24. Invece nel topino distonico l'LTD non c'era mai, neanche da T28 in poi l'LTD non c'era, quindi il depotenziamento non l'abbiamo mai osservato, quindi già c'è una perdita dei meccanismi diciamo di depressione sinaptica. L'LTP, quindi il potenziamento a lungo termine, compare prima rispetto al topo di controllo, quindi c'è una maturazione più precoce di queste sinapsi, diciamo, e non solo compare prima, ma compare anche in maniera abnorme, quindi un'ampiezza aumentata e anche già anomalo. A questo punto, come vi dicevo, le spine dendritiche, quindi proprio queste strutture microscopiche che sono presenti in questi neuroni che abbiamo studiato, effettivamente abbiamo trovato un correlato tra gli studi elettrofisiologici, già questa alterazione di plasticità, e queste spine dendritiche, nel senso che, guarda caso, le spine dendritiche erano alterate nel senso di una precoce maturazione, cioè i topini con distonia non solo avevano più spine, ma le spine che abbiamo visto erano anche precocemente maturate, ovvero ci sono diversi tipi di spine dendritiche, quelle fungiformi sono quelle più mature. Ecco, i topini con distonia avevano più spine fungiformi precocemente in età proprio postnatale, per cui appunto questo avvalora l'ipotesi che ci sia una maturazione precoce di questi meccanismi di plasticità. A questo punto ho quasi concluso, non vi spaventate. Siamo passati a ipotizzare che potesse centrare questo fattore che si chiama fattore neurotrofico cerebrale, TNF. Allora, vedete che cosa c'entra adesso parlare di questo. Sostanzialmente il BDNF è una neurotrofina, fa parte della famiglia anche del fattore di crescita nervoso, il famoso fattore che è stato scoperto da Rita Levi Montalcini, quindi capire questa scoperta, perché le neurotrofine sono delle proteine che favoriscono diciamo la sopravvivenza dei neuroni, favoriscono la differenziazione e lo sviluppo di nuove sinapsi e che hanno un ruolo fondamentale, guarda caso, nello sviluppo della plasticità sinaptica, ovvero ci sono diversi studi di ricerca di base che hanno dimostrato che il BDNF ha un ruolo fondamentale nello sviluppo della plasticità sinaptica, nello sviluppo di queste spine dendritiche, nello sviluppo di Quindi appunto tutti questi meccanismi sono la base poi dei fenomeni che noi studiamo nel laboratorio. Per cui abbiamo pensato, ma visto che abbiamo osservato tutte queste alterazioni tra loro correlate e visto che il BDNF ha un ruolo fondamentale, non è che magari in tutte queste alterazioni può centrare questo fattore neurotrofico? E in effetti sì, cioè, o meglio l'ipotesi, perché poi in laboratorio prima di dire così chiaramente vanno fatti molti molti altri studi, però l'ipotesi è sì, che il BDNF in queste fasi possa centrare. Perché? Perché sempre col western blotting vediamo che nei topini con distonia, a parità di età, cioè sempre precocemente nella vita rispetto ai topi sani, c'è un aumento, ci sono livelli più elevati sia del BDNF sia del pro-BDNF, quindi del precursore, proprio a livello dello striato. Quindi diciamo già questi topini distonici hanno più BDNF. Chissà come mai, però questo è quello che abbiamo appunto visto. Per cui, per chiudere l'esperimento, perché poi una volta fatta l'ipotesi cerca di chiaramente fare sempre più esperimenti per confermare l'ipotesi, abbiamo ripetuto quegli famosi esperimenti di plasticità sinaptica, ho finito, dopo aver trattato i topini con una molecola che antagonizza il BDNF. In parole povere, abbiamo cercato di ridurre i livelli di BDNF a un valore normale con questa molecola che si chiama ANA12. Guarda caso abbiamo visto che cosa? Che c'è un ripristino sia di LTD che di LTD, cioè un ritorno ai valori normali, cioè valori che erano comparabili con quelli del top, insomma, non con la mutazione. Per cui potrebbe avere un senso cercare di studiare questa molecola. Questa molecola, se somministrata ai topi a P60, cioè topi adulti, non aveva effetto, ok? Quindi questo perché? Perché noi nei vari studi fatti prima abbiamo invece, questa è la prima volta che parliamo di BDNF, noi appunto il professor Antonio Pisani si è dedicato allo studio dell'acetilcolina, dimostrando che nella distonia, soprattutto nella D1, ma probabilmente anche in altre forme di distonia, c'è questo appunto squilibrio tra dopamina e acetilcolina a favore dell'acetilcolina, e questo spiega anche l'efficacia di farmaci anticolinergici nelle varie forme di distonia. Quindi questo è quello che è stato dimostrato in laboratorio. Però questo probabilmente è vero, però è quello che avviene nella fase adulta, nell'età adulta. Probabilmente quello che avviene, io parlo sempre di questa distonia, non posso chiaramente parlare in generale, però in questa distonia probabilmente quello che avviene più precocemente è un meccanismo diverso, un meccanismo che coinvolge appunto questa neurotrofina. E appunto, ripetendo gli esperimenti invece con l'anticolinergico che abbiamo dimostrato funzionare nelle fasi adulte di... nelle fasi adulte, invece nella fase precoce l'anticolinergico qui non funzionava, quindi il meccanismo sembra proprio essere di altra natura. Quindi questa è una slide che riassume i risultati, ma sostanzialmente insomma sono quelli che vi ho detto, insomma il tempo è poco, però quello che mi interessa dire è che in una prospettiva terapeutica i risultati del nostro studio mostrano che possiamo andare a considerare quella che è una finestra temporale, cioè un periodo preciso dell'età, che è l'età appunto che nell'uomo corrisponde all'età infantile adolescenziale in cui si sviluppano i sintomi della malattia e in cui sono le fasi cruciali proprio per lo sviluppo della memoria motoria, dell'apprendimento. In queste fasi cruciali probabilmente è lì che avviene qualcosa di anomalo, qualcosa che forse può centrare col BDNF, che di conseguenza comporta poi le alterazioni che noi osserviamo e che comportano quindi lo sviluppo dei sintomi. E diciamo il nostro studio sembra molto, cioè sembra specifico, particolare su un tipo di distonia, però l'obiettivo delle nostre ricerche non è quello di studiare solo distonia di turno, ma è di sostanzialmente andare a individuare meccanismi comuni a tutte le forme di distonia, perché potete capire bene che la ricerca è indirizzata allo sviluppo di nuovi farmaci, per cui se noi individuiamo dei meccanismi comuni, quindi dei nuovi target farmacologici, a questo punto possiamo cercare di ampliare le nostre conoscenze in generale su più forme di distonia. La plasticità sinaptica è un fenomeno che risulta essere comune a più forme di distonia, quindi se noi ci concentriamo su questo, allora a quel punto forse possiamo sperare, insomma, di sviluppare dei trattamenti che possano essere utili per più forme di distonia. Vi ringrazio per l'attenzione, questo è il gruppo di laboratorio con cui lavoro, che è appunto il professor Antonio Pisani. Noi abbiamo sede al Centro Europeo di Ricerca sul Cervello, che è affiliato alla Fondazione Santa Lucia di Roma, e ringrazio anche il gruppo del professor Gardoni per lo studio sulle spine dendritiche. Allora, mi interessa molto dirvi questa cosa. Sostanzialmente il professor Pisani organizza ogni 2 anni un workshop sulla distonia. L'ultimo è stato appunto nel 2017, per cui quest'anno ci sarà il nuovo congresso. Purtroppo non ho ancora una locandina perché siamo in fase di preparazione, anche il sito ancora non è aggiornato, però sappiamo già le date, sono ok, 19-19 settembre a Roma, sempre al Nobile Collegio Farmaceutico, e siete tutti invitati. Io vi ho lasciato le mail mie del professore, perché se vi vengono domande o anche se inerenti al congresso vi possiamo rispondere, siamo lieti di darvi una mano. Grazie.
Grazie dottoressa Micani, devo dire che mi sono persa veramente tra le spine dei neuroni spinosi, del topolino, del cervello, del topolino giovane, tutte, cioè sì, mi sono persa.
Però sono molto
ammirata da questi studi che fate, mi sfugge anche la possibilità.
Come si fa a vedere nel neurone se c'è il topolino, nel cervello, il topolino?
No, vabbè, meno male che c'è qualcuno che lo fa, e quindi grazie, continuate a studiare i topolini anche noi, effettivamente, perché tutto ci è utile, ovviamente.
Alternative
di ricerca a livello cellulare e la
forza laboratoria. Allora, questa è una domanda che mi aspettavo, nel senso che chiaramente sì, è giusto, è giusto. Allora, il discorso è questo, che considerate che ci sono diversi modelli animali. Il modello di topolino è il modello più evoluto che noi possiamo studiare in Italia. All'estero studiano anche scimmie, studiano anche primati, quindi anche animali che uno avrebbe un pochino più timore, diciamo, per motivi etici. Devo dire anche il topolino, sì, diciamo. Allora, il concetto è questo, che sicuramente la ricerca sta sviluppando dei modelli sempre più semplici su cui poter studiare queste cose senza dover sacrificare il topolino. Il discorso è che per questo tipo di studi che facciamo noi, l'elettrofisiologia si avvale di questi modelli perché sono unici, cioè ci possono dare proprio delle informazioni che ad oggi altri modelli non ci potrebbero dare. Le dico che abbiamo sempre più difficoltà a fare questi esperimenti, tant'è che noi stessi stiamo pensando di virare su altri modelli animali, tipo pesciolini o comunque si studia il moscerino della frutta. Sempre animali sono, non voglio dire, però il concetto non cambia. Dopodiché, lo so, la ricerca di base purtroppo ha bisogno anche di questo.
Un'altra domanda, scusi. Voi, i neurologi, visto che qui abbiamo una vasta schiera, conoscete la neuromodulazione?
La depression,
no.
Neuromodulazione,
non
è la DBS, non so, neuromodulazione.
Altri colleghi?
La TMS, la stimolazione magnetica transcranica?
O quella corrente diretta di TCS?
Io parlo di, siccome io ho avuto problemi molto grossi di dolori per l'apertura della cervicale, e ho trovato con la neuromodulazione un grande vantaggio, e cioè vengono applicati 2 elettrodi nella parte dove io ho dolore, la base del cranio, e attraverso una modulazione che si collega poi a una macchina,
ah, quindi sono studi sulla sensibilità del dolore, ok, quelli di cui parlava forse di Nazzi, se ne occupa anche,
non so.
Lei dove l'ha fatto questo?
Io lo faccio a Lucca, okay. Io adesso lo faccio a Lucca, okay. Però questo fatto ha fatto sì che io la giornata che facevo ogni 3 mesi e ci arrivavo sudando, io tra la faccio mi ci
sono. Ok.
Quindi la neuromodulazione, okay, è una cosa che deve essere anche prospettata come alternativa ai pazienti.
Grazie.
Ci sono altre domande per la dottoressa Gianni? Grazie ancora.